Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Spam, 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 come fermare lo spam via email? O come difendersi dall'essere inseriti nelle blacklist? La cosa è molto interessante perché si può affrontare sotto tanti aspetti. Innanzitutto, quando noi mandiamo la posta elettronica dal nostro computer con Thunderbird, di solito ci colleghiamo o a chi ci fornisce la connettività oppure al servizio che gestisce la nostra posta elettronica. Di solito è questo, eh? Quindi se l'avete con Aruba sarà Aruba, se la sarà con Hotmail sarà Hotmail e così via. E il famoso parametro SMTP oppure IMAP che andrete a configurare e serve a collegarsi a un server, mandare l'email e l'email presa in carico poi va consegnata al viene consegnata al destinatario. Per combattere lo spam si sono sviluppati dei criteri molto discutibili e alcuni bloccano molto facilmente le email di propria iniziativa, altri lo fanno i destinatari delle comunicazioni sulla base di scelte che vengono delegate al cliente finale. Quindi se io mi faccio un'email sul servizio Rossi, questo servizio Rossi mi può dire: considero spam tutto oppure solo proprio quello che è evidentemente spam. È una forma di valutazione statistica, oggi diremmo intelligenza artificiale, all'epoca era solo sulla base dei vari parametri considerata più o meno probabilmente spam. Ho trovato una mia email che viene rifiutata da solo a qualche provider perché c'è un servizio secondario gestisce spam, blacklist di spam, che considera il mio indirizzo IP e non l'email come fonte di spam. O almeno prima, perché questi indirizzi IP sono dinamici e quindi posso averli ereditati da un altro che esagerava. Io mando comunque un 200 email al giorno, non sono poi così tante. Bene, quindi l'email mia è pulita, ma l'indirizzo mio è sporco. In questi casi cosa posso fare? O chiedo una revisione all'unico gestore che valuta il mio indirizzo IP come negativo, oppure certifico che questo mio indirizzo IP attuale è una fonte affidabile. Come si fa questo? Si fa inserendo una linea di testo, secondo uno standard particolare chiamato SPF, nella configurazione dei DNS. Quindi nei DNS posso aggiungere delle linee di testo. Una di queste è lo standard SPF che mi permette di dire: guarda che manderò le mie email da tanti indirizzi variabili, anche da cellulare. Però se parte da questo indirizzo IP, consideralo sicuramente come affidabile. Poi ci sono altri comandi che possono dire: escludi tutte le email che partono da indirizzi diversi da quello che ti dico, considerali tutti inaffidabili. Quindi questi parametri sono difficili da configurare. Alcuni servizi ti aiutano a configurarli, sia servizi che ti danno i DNS, quindi ti assistono nel dare queste informazioni, sia ci sono dei propri siti online che ti dicono: ok, guarda, se metti l'indirizzo IP in questo modo è sicuramente certificato, ma tutti gli altri respinti, oppure tutti gli altri sono tollerati e quindi potrei usarne anche altri. Quindi sostanzialmente ci sono i veri e propri editor online di questo formato. Ripeto, se uno entra nella blacklist, guarda e trova in quale blacklist è entrato e contatta direttamente quelli. Cosa succede? A volte chiedono soldi, a volte no. Ecco, il discorso principale è questo. Quelli seri di solito non chiedono soldi e ricevono la segnalazione, ne prendono atto e correggono la valutazione. I grandi servizi per spedire migliaia di mail al giorno sono ampiamente certificati presso le blacklist in modo tale da avere un trattamento di favore e migliore. Quindi quando uno dice: io acquisto un sito col servizio di newsletter interno per non usare MailChimp che ha dei problemi di privacy essendo negli Stati Uniti, anche se secondo me per spedire le newsletter non dovrebbe avere problemi, però se vediamo le condizioni d'uso in MailChimp vediamo che loro si riservano il diritto di dare gli indirizzi mail anche a terzi, come il CIMP. Quindi l'ideale sarebbe avere proprio una propria newsletter. Certo, se superiamo i 1000 iscritti è meglio avere un servizio professionale esterno. Se invece vogliamo proprio, ci possiamo prendere un server e installarci il nostro mail server all'interno del server, in modo tale che dal sito parte la newsletter gestita dal sito direttamente e senza bisogno di servizi terzi. Ora, il costo mediamente va dai 30, 40 e mediamente 50 fino a 100 e anche più euro naturalmente. Quindi di solito ci si rivolge a questi servizi esterni che gestiscono tutto. La verità è che si può fare, addirittura c'è un SMTP server, software, per Windows che si chiama HMail Server, che è open source ed è perfetto. È usato da decine di migliaia di persone nel mondo, anche se da tanti anni che non lo aggiornano più perché funziona. È molto flessibile, ha dei log fatti benissimo, bisogna stare attenti nelle configurazioni per non aprire il mail server a chiunque, perché mettendolo su un server potrebbero cercare altri di utilizzarlo per spedire posta al posto nostro o a nostra insaputa. Quindi andare a avere un sistema di analisi dei log molto semplice che legge quante email vengono spedite ogni giorno sicuramente può anche aiutare proprio a vedere se questo mail server ha dei problemi o meno, oltre a tutti gli altri tipi di log. Va bene, questi sono gli aspetti principali. Quindi come poterci proteggere dallo spam con i programmi anti-spam, con i servizi anti-spam che offrono ormai tutti quelli che offrono posta elettronica. Ricordiamoci di configurarli per accettare un rischio più o meno alto di spam, a seconda dei nostri interessi. Io lo metterei basso per poter ricevere la posta. Poi, se invece dobbiamo mandare i nostri messaggi dal nostro computer fisso, ogni tanto andiamo a verificare se il nostro indirizzo IP, non solo l'email quindi, entrano nelle blacklist. Per mille ragioni, vado a capire, gli indirizzi IP sono dinamici, quindi magari ci possono passare un indirizzo IP che è stato bruciato da qualcun altro prima di noi. Possiamo contattare i servizi di blacklist e infine quindi possiamo avvalerci di un nostro server per spedire la posta elettronica. Se non vogliamo usare un nostro server possiamo usare un servizio esterno. Se abbiamo WordPress possiamo addirittura usare un plugin che ci permette di gestire i server di posta elettronica come vogliamo, o interni al nostro sito stesso, al nostro server stesso, o appoggiandoci a servizi esterni. Quindi diciamo che ancora una volta WordPress riduce il peso, riduce la fatica. Bisogna sempre notare che però ci sono dei contratti spesso con fornitori esterni per l'invio della posta. Come ho fatto io in questi anni? Beh, in questi anni, quando non c'erano tutti questi servizi, mi ero scritto io tutto il software. Quindi devo dire, avendo visto tutto come funziona, mi stupisce come tante persone oggi siano preoccupatissime a finire nelle liste di spam. Non è una cosa eccezionale, è una cosa che può capitare normalmente e altrettanto normalmente va gestita. Non c'è una soluzione a priori. Tanti mi dicono, io ho mandato le email, perché non arrivano tutte le email? Perché tutta questa gestione non è più basata solo su regole certe, ma anche su regole statistiche e su regole che ogni destinatario può variare a seconda dei propri interessi, o anche il gestore dei server che vengono interessati nella trasmissione della posta elettronica possono gestirlo in maniera diretta, diversa. Per questo molti poi si buttano sulla messaggeria istantanea credendo di essere più sicuri, perché poi martellano, di solito c'è una risposta più frequente, c'è una maggiore attenzione sulla messaggeria diretta. Ecco. Caffè 2.0, piccolo recap su tutto il mondo dell'invio della posta elettronica e di come entrare e uscire dalle spam list, dalle blacklist dedicate allo spam. Vi aspetto tutti su Caffè 2.0, ricordate il gruppo Telegram, il canale con le news e Patreon, dove potete vedere in anteprima molti video del podcast. Alla prossima!